In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguì una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «Qui c'è un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sederne ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo. Questo brano del Vangelo, dal punto di vista di Gesù, inizia bene e finisce male. Che cosa è accaduto nel frattempo? Il grande miracolo è registrato da tutti e quattro i Vangeli e quindi fa parte della catechesi, dell'insegnamento della vita quotidiana dei cristiani. Che cosa è accaduto? Gesù, di fronte a queste persone che vengono per stare con lui, per ascoltarlo, per parlare con lui, si sente come una persona che vede persone venire a casa sua e si mette nell'atteggiamento di chi ospita e quindi cerca di accogliere nel miglior modo possibile le persone che condividono e cercano di condividere un po' di tempo con te. Gesù quindi si preoccupa che ci sia una situazione in cui si possa opporre di fronte ad un numero così grande di persone, manifestare una ospitalità. L'occasione lo permette perché lungo le rive del lago, siamo in primavera inoltrata, è cresciuta molta erba verde e Gesù dice ai suoi apostoli di raggruppare la gente in gruppi di 20, 25, 30, in modo tale che ci sia fra queste persone la possibilità di comunicazione, di un colloquio, un dialogo, un convivio insieme. Gesù quindi desidera che queste persone siano poste nella condizione migliore perché ci sia una reciproca accoglienza. Queste persone si nutrono, solo che soddisfatto lo stomaco potremmo dire il tubo digerente sopravanza il pensiero. Per cui il desiderio di incontrare con Gesù se n'è andato ed è rimasto solo il bene ricevuto fisicamente dalla presenza di Gesù. Se prima era andiamo e stiamo insieme e mangiamo per essere con Gesù, qui invece diventa stiamo con Gesù per mangiare, si ha un'inversione. Per cui Gesù viene ridotto come se fosse un allevatore di uomini, ma Gesù non ci sta. Non ci sta perché primariamente il modo di vivere, di mangiare, di nutrirsi di queste persone è diventato disumano. Perché il modo umano di parlare è che quando uno va a tavola, prima di tutto si rende conto che ha avuto bisogno di qualcuno che gliene abbia preparato. Secondo punto, qualcuno gliene dà e quindi lo accoglie nell'esistenza. Secondo punto, ciò che ti viene dato tu lo passi anche ad altri. E quindi c'è una comunicazione reale con le altre persone. E poi le osservazioni che vengono sulla qualità del cibo, sulla preparazione, su chi l'ha preparato. Anche se adesso c'è in qualche modo una deviazione sulla specializzazione del preparare in base a alcune trasmissioni della televisione. Uno diventa un esperto di quello e di quell'altro, per cui diventa un'espressione di potere il sapere anche a tavola. Solo che in questo modo si perde pienamente il valore del convivio, della condizione di vivere insieme, della trasmissione anche di ciò che ti rende gioioso nel vivere o ciò che ti rattrista. Cioè c'è un'interruzione della comunicazione, una riduzione dell'uomo, come diceva quel cosiddetto filosofo, l'uomo è un tubo digerente, a questo punto. Quando un uomo, potremmo dire, immerge la propria testa, la propria attenzione nel piatto, nel cibo, e viene meno l'orizzonte umano in cui vivere, è chiaro, non c'è più niente da dire. C'è un degrado di umanità, quindi c'è una disumanità di fronte alla quale Cristo si ritrova da solo. E se ne va, se vi addussite. Questo non lo dico per voi, dico che è successo così. Però bisogna stare attenti ad avere questo culto del convivio, perché Cristo partecipa al convivio diverse volte. Il Vangelo, pur nella sua brevità, registra 15 volte in cui è stato convitato, e la sua preoccupazione sempre è di stare insieme con le persone e di mangiare per stare insieme con le persone, dove anche il mangiare o cultura del mangiare è in funzione dell'umanità. Questo è il punto. Ammetto che questo dal punto di vista mentale è un po' una cosa nuova, perché la civiltà nel passato greco-romana si è interessata prevalentemente della vista e dell'udito, i nobili sensi. Quello del tatto veniva tollerato perché entrava in funzione nel fare l'amore e anche nel fare la guerra. Quindi vedete dove stava la nobiltà dei sensi. Ora invece noi consideriamo che tutti i sensi sono vie di comunicazione per entrare in rapporto col mondo nel quale viviamo. Non è per una richiusura in noi stessi, ma per un dialogo con tutta la realtà. Questo episodio del Signore che è preoccupato della nostra umanità, che per quanto sta in noi si è integra, occorre che lo teniamo presente. perché Gesù desidera avere a che fare con degli uomini e delle donne intere, possibilmente, almeno con aspetti di umanità che siano tali capaci di accogliere il suo messaggio, che è il prolungamento verso l'incontro di Dio e verso l'infinito di quella realtà umana della quale noi siamo dotati e di cui noi abbiamo la piena responsabilità.